Stai ascoltando Scelte Curiose. A Scelte Curiose tutti si raccontano. Musicisti, cantanti, poeti, scrittori, personaggi dello spettacolo e dello sport. Questo è il salotto esclusivo Scelte Curiose.
Ben ritrovati al nostro spazio libero, all'insegna della comunicazione e della condivisione e alla ricerca della vera bellezza. E quest'oggi con noi abbiamo il piacere di condividere questo spazio con una persona che sicuramente ha uno sguardo che va oltre la siepe di leopardi, e lui è Ivano Barbiero. Ciao Ivano.
Ciao a tutti.
Ciao, grazie per aver accettato l'invito, Ivano.
È un piacere sempre.
Assolutamente, grazie a te. Senti Ivano, allora, principalmente è normale che tu sei qui in quanto autore, no? Della Dama Angelica, questo sì. Bellissimo giallo avvincente, insomma, è molto curioso, eccetera. E quindi ringraziamo anche Dario Brunetti, insomma, che mi ha permesso di scoprirlo, di scoprire certo. Te, di scoprire il tuo libro.
Un saluto anche a Dario.
Ma è normale che molto a parlare di questo giallo parleremo, insomma, di come sei arrivato a scrivere, insomma, quanto sia importante, insomma, la scrittura nella tua vita. Allora, io direi di partire da questo aspetto. Se questo passaggio, no? Quindi alla scrittura, eccetera, sia qualcosa di catartico per te, importante sia dal punto di vista professionale ma anche umano.
Dunque, questo è il mio terzo libro noir. Ti dico, sono stato un po' facilitato a scrivere questo tipo di romanzi con questa tematica, perché io sono un giornalista e per 24 anni alla stampa, dove ho lavorato per 34 anni, mi sono occupato di cronaca nera, e perciò questo mi è servito per conoscere le persone, un po' gli ambienti, un po' le emozioni, un po' un po' il retro delle persone, se vogliamo dire così, e avere le sorprese, le classiche sorprese del vicino della porta accanto, che mai più ti sogneresti che magari si trasforma in un serial killer o un passato o anche un presente completamente diverso da come uno se l'immagina. Tutto lì. Ecco.
Sì. Diciamo che le cose sono strettamente legate, la tua esperienza lavorativa e il fatto di aver scelto, insomma, lo scrivere gialle, diciamo.
Dunque, io parto di solito da un fatto reale, dove in questo caso, quest'ultimo caso, la Dama Angelica è un personaggio che è realmente esistito. E io da questo personaggio di donna anziana e truffaldina me ne sono servito per costruire una storia che è di fantasia. Per me è servito un po' con avere questo come riferimento, poi però la città è reale, i posti di Torino sono reali, così come sono reali e quelli di Parigi o anche di Caleglia, cioè in Spagna, e i personaggi che poi uno incontra nel corso della vita ti servono per delinearne i caratteri e tirare qualcosa dalle storie. E la cosa curiosa, se vuoi, se possiamo dirlo, certo, è che io parto da un'idea, vado avanti, ma non so mai com'è il finale, perché è capitato nel primo, nel secondo, nel terzo libro, dove c'erano dei personaggi che io avrei voluto far morire, e in realtà si sono impadroniti loro della storia. E man mano che scrivevo, mi portavano a deviare dall'idea che avevo io. Per cui, quando avevo in mente un finale agli inizi, non era mai alla fine quello che veniva fuori. Per cui vai avanti e ti fai un po' guidare da quello che accade, anche nelle scrivendo. E questa è la vera magia, forse, anche di scrivere.
È molto interessante, cioè quell'aspetto che tu di solito, no, uno dice sempre, si dice, no? Il libro già ce l'ho tutti in mente, diciamo, no? Te lo devo solo mettere nero su bianco. Invece nel tuo caso è una storia
continua. No, al finale è un libro aperto proprio, perché anzi, cioè, quando è così, uno è magari anche curioso di vedere come andrà a finire. Ma c'è da dire una cosa: i primi due romanzi io avevo un commissario come protagonista. In quest'ultimo libro invece è un personaggio totalmente nuovo, che ha dei caratteri diversi, delle insicurezze, un po' come abbiamo tutti noi nella vita, che magari uno sembra deciso
e poi invece
è assalito da mille dubbi e cose, ma questa è la vita d'altronde, allora tanto vale accettarla e portarla avanti e andare così.
Poi, come hai detto tu, visto che c'è un presupposto reale, quindi è normale si parli di realtà, anche se in passato, da come mi hai detto, di Torre Quindi, insomma, tu hai lavorato anche su libri storici, quindi facevi un lavoro totalmente, cioè un approccio totalmente diverso, giusto?
Su Torino sì, perché cioè, io insomma no, non è che non, nessun esperto, però conosco un po' la città e la conosco in un modo forse parallelo e diverso dagli altri, avendo delle conoscenze diverse, cioè magari uno dei riferimenti dei posti, a me capitava tante volte passando in una via di ricordarmi qui hanno ammazzato uno, là si è buttato un'altra persona, che sono un po' le deviazioni professionali, però al di là di questo la storia di Torino è bellissima, non per niente, beh, è stata capitale d'Italia, perciò già solo i monumenti, ma visitarla è bello, che alla fine rimani anche tu affascinato, perché sono talmente tante curiosità e aspetti insoliti che non, anche solo camminare e guardare i palazzi che ci sono è un piacere a volte.
Senti, siccome la cosa, quando si parla di Torino, certamente viene fuori questo lato magico, eccetera, però si parla spesso di, appunto, di Torino, no? La Torino misteriosa.
Sì. Ecco,
qui la Torino misteriosa da cosa viene fuori? Da qual è l'elemento scatenante che ha fatto creare questa, diciamo, questa leggenda, no? della Torino misteriosa?
La Torino misteriosa perché dicono che fa parte del triangolo magico Torino, Praga, Lione, perciò ci sarebbero degli influssi, e poi delle cose addirittura diaboliche. Cioè, in realtà c'è gente che ci ha marciato molto su questo, perché fa piacere se sui personaggi dirà sì è vero, io ho visto quello che ha combinato e cosa, ma in realtà molte volte nessuno ha visto niente, solo un sentito dire cosa. Però a Torino, se la giri, ci sono anche degli aspetti curiosi, c'è il fatto stesso in questo caso della Dama Angelica, perché si richiama un po' alla Fontana Angelica che c'è a Torino in Piazza Solferino. Allora la Fontana Angelica è un monumento che è ricco di segni astrologici, ma anche massonici, ed è risale al 1934, anzi in realtà molto prima, ma è stata costruita in due parti, cioè prima un primo blocco nel 34 e l'altro nel 36. E in origine questa fontana doveva essere posta davanti al Duomo di Torino, ma proprio perché aveva tutti questi segni, perché avevano fatto un concorso, c'era uno che aveva un benefattore che aveva lasciato questi soldi perché voleva che ci fosse una fontana che ricordava la madre, ma poi sono andati avanti per 8-10 anni prima che questo progetto vedesse alla luce, e alla fine non era quello che si aspettava lui, perché era una fontana completamente stravolta. Ma tolto questo, c'era anche il fatto che proprio per tutti questi segni che c'erano non si poteva mettere una fontana di quel tipo davanti all'uomo, no? Perché ci sono dei segni, dei simboli massonici proprio.
Sì, sì.
E allora si è deciso di metterla davanti in Piazza Solferino, dove è tuttora. Sì. Allora, più che la fontana, c'è da pensare che forse posto che è sbagliato, perché il Pieri è andato a fuoco 3 volte addirittura ed è stato bombardato durante la guerra, per cui c'è, cioè, più che la fontana che porta male, forse proprio la piazza che non è
la piazza, che forse
la piazza Solferino che è lì. Però se uno va a vedere questa fontana è bellissima da vedere, perché davvero è ricca di segni. Poi qualcuno dice che lì c'è la porta per la conoscenza, insomma, c'è, uno poi alla fine può dire quel che vuole, resta il fatto che è una fontana molto bella. Allora io parto dal presupposto che la truffatrice si chiama, io l'ho chiamata Angelica mentre in realtà aveva tutt'altro nome, ma perché? Perché mi faceva gioco. E c'è anche da dire che io parto dicendo che questa donna viene ammazzata e è congelata nella fontana. Tieni conto che siccome io l'ho ambientata nel 69 e non può essere, perché la vera gelata di quella fontana, per cui si è ghiacciata sul serio e c'erano addirittura le stalattiti, è avvenuta nel 1955,
sì.
Una volta c'erano davvero le gelate, e per cui c'è il fatto reale, c'è mia madre, io ero piccolo, allora ho 3 anni, pensa solo, ma come molti altri torinesi è andata a fare le foto davanti alla fontana Angelica che era ghiacciata. Perciò io, ricordandomi quel particolare, ho spostato l'avvenimento nel 69 e da lì, cioè, insomma, ci puoi giocare nei libri, quello è il bello.
Certo, cioè, c'è il fondamento reale, poi tu
e poi dopo lo sposti, e comunque fa piacere perché è suggestivo anche questo, ma comunque è sempre un fondamento reale.
Assolutamente. Senti, parlando invece di ricerca, perché giustamente per scrivere un libro come scritto tu, ma non solo questo, l'ultimo da Angelica, sicuramente c'è un lavoro di ricerca certosino, perché io penso che non puoi andare a scrivere delle baggianate, devi avere comunque dei riferimenti che siano veramente vicini, reali totalmente. Quindi questi riferimenti, quanto lavoro c'è dietro di ricerca?
Di preparazione parecchio. Poi tieni conto che è un po' come a teatro, cioè l'attore quando recita, no? E che recita con le altre persone, sa lui l'errore che commette mentre recita, il pubblico non se ne accorge. Allora, anche in questo libro io a posteriori poi mi sono accorto che ho fatto degli errori, però sono, chiamiamoli, errori veniali, mentre in realtà c'è tutto il lavoro di preparazione. In questo caso non tanto di questa dama Angelica, personaggio vero, di cui io me ne ero occupato ed era in un altro contesto, perciò le malefatte che io descrivo lei le ha fatte realmente, compreso il finto funerale per sfuggire ai creditori, che la gente l'andava a cercare e lei aveva fatto mettere la bara in un'impresa di pompe funebri, dicendo che poi questa bara con dentro lei, che poi non c'era, sarebbe andata in Marocco perché aveva abbracciato la fede musulmana, perché lì costava di meno il funerale, no? Perché c'è, uno se le studia tutte.
Sì.
Ma al di là di questo è proprio il contesto in cui è venuto, perché c'è la ricerca dei luoghi, degli avvenimenti. In questo caso c'è un personaggio che incontra un nordafricano che è andato a fare la traversata del deserto, e io tutto questo racconto dei Tuareg, della traversata del deserto, me lo sono fatto raccontare da un mio amico che la traversata del deserto l'ha fatta 2 volte, e compreso incontrare uno che l'attraversava anche lui il deserto, ma con la motocarrozzella, perché era paralitico, cioè perché di gente pazza, se vogliamo dire, no?
Sì,
o di gente che si mette in gioco con queste avventure,
difficoltà, no?
Perché è pieno, no? Cioè, è abbastanza suggestivo vedere una cultura che è completamente diversa dalla nostra. Allora, sentendo questo racconto, facendo la ricostruzione, lo infili in questo racconto cercando anche di farlo entrare bene, no? Che non sia stiracchiato fuori dal contesto sociale. C'è sempre di questo personaggio che è amico mio, che l'ha attraversata, l'ha fatta, e lui mi raccontava che quando comincia il deserto del Sahara, ma sul serio, e sono 1200 chilometri, la pista del deserto è larga 20 chilometri, e allora significa che se tu ti avventuri, ma adesso magari con i telefoni cellulari o con i satellitari riesci a farti rintracciare, ma allora che non era così, se ti capitava un incidente con la macchina, era difficile che ti venissero a prendere cose. Mi dice: guarda, prima di fare la traversata, le autorità di saluto a Dario.
Sì, infatti abbiamo okay. Già salutato all'inizio.
Allora dice che prima di fare la traversata, la polizia ti porta in una stanza dove ci sono 800 foto, e quelle sono tutti i ritratti di tutte le persone che hanno cercato di attraversare il deserto e che sono morte. Insomma, questo per dire a pieno, vuoi andare, ma è a tuo rischio e pericolo. Ma comunque, al di là di questo, c'è sempre chi ogni anno fa la traversata del deserto. Perciò, insomma, uno rimane anche affascinato da questi racconti o da chi ha avuto il coraggio di fare queste esperienze.
Senti, visto che hai tirato fuori il coraggio, ma sì, anche per poter fare il giornalista ci vuole coraggio o serve altro per fare il vero giornalista?
Ma no, il vero giornalista è raccontare la verità, non è una questione di coraggio.
Però per raccontare la realtà, sì, non mascherarla, non è anche un atto di coraggio, perché molte volte no?
No, cioè, il giornalista... No, un giornalista racconta la verità, perché se no non può essere un giornalista. E innanzitutto la fiducia te la conquisti coi lettori, te la conquisti dicendo i fatti reali, senza mistificarla, senza avere un'esperienza di parte. Purtroppo, ora come ora, c'è molta confusione, nel senso che molti confondono quotidiani con i blog o con chi fa i commenti, c'è uno che fa il giornalista, queste cose le sa, è inutile andare tanto a dire, non è una questione di coraggio, è una questione di rispetto per gli
altri, se stessi. Mi hai tolto le parole di bocca, perché ultimamente ho intervistato Domenico Iannacone e mi ha detto che l'elemento base per fare il giornalista è il rispetto.
Ma certo. Ma devi averlo, ma se no, cioè, tu se vai a raccontare delle storie, non è che vai a intervistare, cioè un conto è andare da un personaggio dello spettacolo, un conto è andare da una mamma a cui sono morti dei figli, capisci? Cioè, no? O a gente che è stata vittima di scippi, di rapine, che è stata malmenata, perché devi dire le cose diverse, cioè, racconta la realtà, da quello basta e avanza, capisci? Ma è quello il massimo rispetto che devi avere per dare la notizia nel senso giusto, nei suoi giusti termini, senza forzarla, certo, senza raccontarla in un modo che non esiste.
È vero. Verissimo. Senti, Ivano, tornando invece alla Dama Angelica, no?
Sì.
Riparlando un po' dei personaggi, no? Che interessante quello che dicevi prima, no? Dei personaggi che poi durante il li avrei fatti ammazzare, poi invece. La propria struttura anche psicologica dei tuoi personaggi, come la curi? Cioè, nel senso che fai un lavoro anche come la ricerca storica, lo fai prima o anche questo è in evoluzione? Anche questo è in evoluzione.
Dunque, la ricerca storica è un conto, e logicamente se tu devi raccontare, io per esempio racconto del 69, del 68, 69, perciò e andare a cercare che cosa c'era in quegli anni, ma anche in quei mesi, visto che il racconto si snoda in un preciso lasso di tempo, e non è il, cioè, 68, la gente pensa 68, in realtà qui i disordini sono cominciati di brutto nel 69, ma sono cominciati nel settembre, in giugno, settembre, non prima. Però io comunque anche su questo ho dato un resoconto storico di che cosa accadeva, ma di che cosa sarebbe accaduto, dando comunque un'idea da dove poteva aver avuto origine la stagione del terrorismo e quali erano i momenti che l'avevano originata, diciamo. Però non sono entrato dentro su quello, però ho voluto dargli anche questo. Ma la ricerca è sui personaggi, sui luoghi, su quello che c'era, come si viveva allora. Tieni conto che era un periodo molto diverso, non c'erano i telefonini, cioè non c'era ancora il riscaldamento come adesso nei grandi case. C'era gente che si scaldava ancora con le stufe a legna, col carbone, col coke, le mattonelle e tutto via dicendo. Era un testo completamente diverso, per cui c'erano anche le grandi nevicate. Ma perché? Perché non c'era il riscaldamento globale, che per cui le grandi città cosa fanno? Tiravano giù l'aria calda, tiravano sull'aria calda, e quindi è più difficile che cosa. Ma questo è un conto. Invece i personaggi mi è capitato di per esempio sul commissario, che non sapevo che nome dare, come improntarlo, e un mio amico mi ha detto: ma dagli il mio nome, cioè usa me come personaggio. E io cosa ho fatto? Ho preso il suo nome e cognome e gli ho dato un po' il suo carattere, però non potevo dargli completamente il suo carattere, per cui ho messo un po' del suo carattere, un po' del mio, e alla fine ne è venuto un pastis. Perciò le sue indecisioni, le mie decisioni, i suoi tentennamenti e le mie insicurezze, diciamo così, perché poi alla fine è venuto fuori un personaggio che penso abbastanza credibile, perché nessuno è di ferro, no? Cioè, viviamo tutti con molti ripensamenti, molte cose, solo che non lo diamo a vedere. Però in un libro si può fare, cioè, viva Dio, nella vita no, ma nel libro è cosa.
Allora, almeno nel libro permettiamo.
Sì. E poi per il resto anche personaggi curiosi, cioè, ti capita, mi è capitato di incontrare decine di personaggi con ognuno con un carattere diverso, con delle caratteristiche strane, con dei tic, delle manie. E allora in un libro, se vuoi, lo puoi mettere. Devi solo avere tempo, cercare di metterlo a fuoco, vedere se funziona, e poi riscriverlo, perché è quello forse il vero segreto. Non avere fretta e non buttare un libro 4 e 4, 8, avendo il tempo, perché è anche un piacere vedere un po' di limare il personaggio, vedere se la storia funziona, se è credibile, perché non qui non delle cose improponibili, ci sono delle cose che sembrano incredibili, ma in realtà sono più reali di quel che può apparire a prima vista. Comunque, questo è un po' come può nascere il libro. Cioè, forse io metto tanto, nel senso che con quello che scrivo io, un altro forse potrebbe scrivere tre libri, però ognuno è quello, e perciò ci sono anche delle storie che vanno bene lineari, perciò vedi che scorrono piane, cioè, ma questo però dipende dalla scrittura, non da quello che uno scrive.
No, ma infatti è dalla tipologia di scrittura che sicuramente modo di scrivere. Io non so, adesso devo essere sincero, perché non ho avuto il piacere di leggerti quando tu facevi il giornalista, quindi mi dispiace di questo, però sicuramente la scrittura legata ai gialli che scrivi è una scrittura molto pulita, molto coinvolgente, insomma, cioè che va diretta, no? Diretta a quello che tu vuoi logicamente raccontare, e quindi sicuramente è diventa una lettura molto piacevole, cioè al di là, sì, quando... al di là della, no, della, della tematica, perché giustamente certo. I gialli, insomma, all'interno dei gialli ci sono purtroppo ci sono del, degli omicidi, ci sono altre situazioni, sì. No?
Però ma sai, anche un modo come, come forse come riesci a porlo, cioè perché c'è nei gialli ci sono, possono essere cruenti psicologici, sì, no? Sì, dove sì. Uno ecco, però forse il vero segreto è anche nello scrivere, nel raccontare, sì. Di cose. Ci sono persone che cioè, persone, scrittori che con poco riescono a dare atmosfere magiche, cioè io se solo mi ripenso assieme no, cioè, è riuscito a fare anche dei personaggi che i funerali del signor Bouvet, dove lui racconta di un funerale di questa persona che è morta e poi muore sul lungo Senna e poi si scopre chi era in realtà nella vita e la gente che ha amato e che l'hanno amata. Alla fine vedi che questa persona nel funerale, le uniche persone a cui ha voluto veramente bene sono quelle che sono al fondo della fila e non davanti, perché quelle davanti sono quelle che avevano solo interesse per l'eredità.
Certo, vero.
Però anche quello è riuscire a dare delle idee magistrali, cioè Simenon.
Nous sommes le trio Sora avec Angèle Le Gaza au violoncelle, Clémence de Forceville au violon et moi-même Pauline Chenet au piano.
Sora, c'est un prénom amérindien féminin qui signifie en quatre lettres. L'oiseau qui chante en prenant son envol.
Nous allons enregistrer cette année l'intégrale des trios de Beethoven. Notre triple album paraîtra en octobre 2020 à l'occasion du 250e anniversaire de la naissance de Beethoven. Beethoven, il y a le mythe évidemment que tout le monde connaît, le grand génie, le compositeur devenu sourd, torturé, qui a eu une vie douloureuse. Il y a aussi un aspect de Beethoven dont on parle au moins, c'est le jeune homme impulsif, hypersensible, qui tombait amoureux tous les deux jours, qui avait aussi énormément d'humour et qui jouait avec les codes. Et ça, c'est un aspect de sa musique qu'on veut vraiment mettre en valeur et sur lequel on a beaucoup travaillé. C'est une musique que nous, on trouve incroyablement audacieuse et moderne, même de nos jours. Et c'est ce que nous, on veut transmettre à notre public.
Nous espérons vous faire aimer Beethoven autant qu'il nous passionne.
Avete ascoltato Scelte Curiose, Scelte Curiose vi ringrazia e vi dà l'appuntamento alla prossima intervista dal nostro salotto esclusivo.